segurar um pau.
Non ce ne vorranno la New Dance Orchestra se sfumiamo così blandamente il brano Blues for Boo, perché con piacere posso salutare anche il professor Pileri che si è unito alla nostra conversazione. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Paolo Pileri, professore di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, nel 2024 ha pubblicato per la terza Dalla parte del suolo, l'ecosistema invisibile, e sempre su questo tema io citerei anche L'intelligenza del suolo, piccolo atlante per salvare dal cemento l'ecosistema più fragile, uscito nel 2022, per Altra Economia. Allora Pileri, io rimango da lei. L'escavazione di sabbia è una questione importante, i numeri impressionanti li sentivamo dal professor Pranzini. Nel suo libro Dalla parte del suolo, l'ecosistema invisibile, di cui abbiamo avuto modo di parlare anche qui a Rete 2, lei racconta la composizione, la vita e l'interazione essenziale del suolo con gli altri ecosistemi. Allora, prima ancora di analizzare come le pratiche di escavazione incidano sul suolo, cosa comporta consumare una parte di suolo, quindi, visto che la sabbia è anche suolo, così massiccia?
Beh, comporta consumare vita, e basilarmente direi questo, e comporta immediatamente creare degli impatti a cui poi l'uomo deve rispondere, o facendo infrastrutture drammaticamente, quindi che vuol dire consumare altro suolo, o esponendosi a disfunzioni, perché il suolo è sede di numerose funzioni ambientali ed ecologiche che sono totalmente sottovalutate, si chiamano funzioni ecosistemiche, e che provvedono a garantirci una vita serena sulla terra, che disturbiamo solo noi. Quindi ogni volta che noi escaviamo, ogni volta che noi cementifichiamo, ogni volta che noi inquiniamo, compattiamo, salinizziamo i suoli, generiamo uno squilibrio fondamentalmente, con tutte le conseguenze che questo comporta, e sono conseguenze che hanno anche sulla bilancia finanziaria dei paesi un'incidenza enorme. Proprio qualche giorno fa la Comunità Europea ha approvato una direttiva che andrà in vigore nei diversi stati membri entro 3 anni sul monitoraggio dei suoli, ricordando che ogni anno la cattiva salute dei suoli europei produce una spesa pubblica non pagata che oscilla tra i 40 e i 70 miliardi di euro all'anno. Quindi questa cifra credo che spieghi tutto.
Torno allora da Enzo Pranzini per capire i metodi di estrazione, che peraltro sono assai diversi, come naturale, visto che la sabbia è presente in luoghi molto diversi tra loro. Che conseguenze ha un diverso metodo di estrazione, uno piuttosto che un altro, sull'impatto che ha l'estrazione stessa della sabbia dal suolo?
Beh, diciamo che l'estrazione comunque ha un impatto, perché priva di terre coltivabili, in molti casi anche addirittura con la forzatura i contadini vengono obbligati dalle mafie della sabbia a cedere i loro terreni per trasformarli in zone di escavazione. L'escavazione nei fiumi comporta moltissimi problemi nell'abbassamento dell'alveo, cosa che ha già prodotto anche crolli di infrastrutture, il caso del Portogallo con 70 morti in un pullman crollato insieme a un ponte al suo passaggio, è stato admonito, non seguito ovunque. Poi c'è l'estrazione nei mari che apparentemente sembra sfuggire a ogni controllo e anche a ogni analisi, ma abbiamo scoperto che l'estrazione mette in sospensione materia organica che viene rielaborata da organismi e prodotta in CO2. Non abbiamo una misura di quanto questo avviene, ma possiamo fare un confronto. È stato studiato che la pesca a strascico immette indirettamente negli oceani la stessa quantità di CO2 che viene immessa dall'aviazione nei cieli. Ecco, siccome la pesca a strascico è un analogo del dragaggio, inoltre il dragaggio purtroppo in mare viene fatto anche con la tecnica dell'overflow, nel senso che si sovraccarica continuamente la nave facendo uscire acqua dai lati per ripulire la sabbia e quindi fargli perdere le particelle fini che sono argilla ma anche la materia organica. Quindi l'impatto che questa tecnica, che sta crescendo notevolmente, è completamente sconosciuta e addirittura non studiata.
È uno scenario dir poco preoccupante, devo dire, quello che stiamo scoprendo. Paolo Pileri, si può pensare, visto che tra l'altro introduceva anche un elemento inquietante, Pranzini, sul quale siamo sorvolati, perché parlavamo d'altro, la mafia della sabbia, che confesso di non aver mai sentito questo termine, ma immagino cosa ci possa essere dietro, visti gli interessi economici in gioco. Allora chiedevo a Pileri se esiste un modo, da un lato, per disinnescare gli interessi e la parte illegale nella quale questi interessi confluiscono, e dall'altro un modo per rendere meno devastante lo sfruttamento della sabbia, magari ridurne il consumo. Ci sono tecnologie in questo senso? Lei che ne pensa?
La prima cosa, la madre delle soluzioni come diciamo da anni, interrompere il consumo di suolo per quanto riguarda nuove costruzioni. Nel caso italiano abbiamo una tale quantità di edifici riadattabili e questo sicuramente inciderebbe notevolmente sulla riduzione della materia prima. Dopodiché c'è da sviluppare tecniche e tecnologie per riutilizzo degli inerti che arrivano dalle demolizioni. Su questo siamo rimasti molto indietro. Usiamo molto poco di quello che demoliamo perché di fatto abbiamo sempre vissuto nell'abbondanza delle materie prime e quindi da questo punto addirittura gli inerti possono essere utilizzati come componente per ricostruire dei suoli, quelli che si chiamano tecnosuoli, quindi potrebbero essere, che poi vanno miscelati insieme a compost e a piccole frazioni di suolo, e che potrebbero essere per esempio una soluzione per rendere più permeabili le nostre città. Quindi tutto il fronte di quella che a parole è l'economia del riuso, ma poi viene purtroppo poco come dire, incentivata dal punto di vista anche delle tecnologie, della ricerca, potrebbe essere assolutamente una soluzione per non mettere più le mani sulla sabbia, sulle ghiaie, perché poi c'è anche tutto il tema delle ghiaie e c'è una predazione continua delle risorse naturali. Quindi riciclo, cioè l'idea è bisogna lavorare a livello di norme a consentire quasi esclusivamente il riciclo. Scusate. Quindi bisogna fare questo, è doloroso, sì, perché chiaramente il settore è ancora poco preparato su questo fronte, però questo è il futuro. Il futuro è assolutamente quello di riutilizzare quello che abbiamo, sia, come dicevo prima, per quanto riguarda i volumi, sia per quanto riguarda i materiali. Quindi questo deve essere fatto.
Tra l'altro, per inciso, ricordo come forse una decina di anni fa, 15 anni fa non di più, proprio qui in Svizzera si votò un'iniziativa per fare in modo che fosse obbligatorio costruire solo dove era già stato costruito. L'iniziativa fu respinta dalla popolazione. Mi chiedo se oggi quella votazione avrebbe un esito diverso. Comunque siamo ridotti nello stato che ci meritiamo da un certo punto di vista, soprattutto dove le decisioni, come qui in Svizzera, spesso passano direttamente dalla popolazione. E dall'altro lato, c'è anche un uso della sabbia che in realtà sembra un uso più positivo, più virtuoso, quando si utilizza la sabbia per risistemare situazioni in cui la sabbia è stata erosa dalle conseguenze dell'antropizzazione. E anche qui però ci sono delle difficoltà e dei problemi da risolvere, Pranzini?
Beh, certamente, perché la quantità di sabbia che si richiede è notevole e deve avere certe caratteristiche. Purtroppo l'andiamo a prendere sui fondali neanche troppo lontani da riva, quindi con degli impatti dove si estrae, ma si finisce con usare sabbia spesso più fine di quella che c'è sulla spiaggia naturale, quindi questa spiaggia, questa sabbia se ne ritorna immediatamente in mare. Questo alla fine rende poco convinta la popolazione e gli utilizzatori, in particolare i settori economici che vivono della sabbia, delle spiagge, che questo sistema funzioni. Quindi allora, per trattenere la sabbia si costruiscono scogliere, queste ovviamente si fanno con dei massi naturali presi nelle cave con altri impatti. E la soluzione, diciamo, non c'è una strada intermedia, potrebbe essere quella di usare sabbia leggermente più grossa di quella che c'era in natura o di quella che è rimasta. Sabbia più grossa vuol dire sabbia molto più stabile, con volumi minori si hanno spiagge più ampie, perché la sabbia grossolana ha una pendenza maggiore, ma non ci si fanno i castelli di sabbia. Ecco, però in quell'altro modo si fanno, come si dice, i cartelli di sabbia, nel senso si incentivano le mafie, che il mercato illegale della sabbia per valore assoluto nel mondo è il terzo dopo quello della droga, della contraffazione. Quindi scegliere la strada, il terzo mercato come valore economico a livello globale. E le mafie sono, per esempio, in Marocco la mafia della sabbia è l'organizzazione criminale più importante del Marocco. Le spiagge atlantiche sono quasi completamente sparite per prendere la sabbia, per costruire paradisi in altre parti del Marocco, nel Mediterraneo, ma anche sulla Spagna. Quindi la richiesta di sabbia è prevista in aumenti. Oggi nel mondo solo il 3% delle spiagge sono alimentate artificialmente, diciamo, e nel 2100 la Banca Mondiale ha stimato che questo sarà almeno il 18, forse anche il 30%. Quindi la richiesta di sabbia di buona qualità per le spiagge è in costante crescita.
Pile, ritorno da lei perché nei suoi libri, in diversi suoi saggi, lei dice che prestiamo al suolo poca attenzione, ne parliamo poco. Una riprova è il fatto che io stesso non sapessi la maggior parte delle cose che mi state raccontando. Ancora più invisibile risulta il suolo dei fondali marini. Quanto conosciamo su queste superfici? Quale ruolo rivestono per l'ecosistema?
Qui proprio non sappiamo quasi nulla, ci sono pochissimi studiosi che si occupano dei suoli dei fondali marini, perché, ripeto, purtroppo la parte pubblica di investimento e ricerca su questi temi, che sembrano l'ossessione di qualcuno ma in realtà sono rilevanti soprattutto nel mondo della ricerca pubblica, perché la ricerca privata, estrazioni, idrocarburi, così, invece sono molto attenti. Quindi si sa poco. Come è stato detto prima, la sabbia, il suolo sottomarino, come nel caso fuori mare, quindi sulla terra, è comunque la base d'appoggio di quella che è l'ecosistema dei fondali. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che i due ecosistemi sono in costante dialogo tra di loro, quindi le praterie di Posidonia attecchiscono sui suoli marini, quindi la qualità di quei suoli marini è fondamentale per le praterie, le quali, ricordiamolo, svolgono anche loro una essenziale funzione di trattenimento della CO2, ad esempio. Quindi, come dire, sono altrettanto fondamentali e costituiscono una risorsa importantissima per gli equilibri climatici di questo pianeta. Il guaio è che sono tutti pezzi pezzi di ecosistema che non sono noti e soprattutto non vengono raccontati. Quindi, come nel caso delle cave, anche molto spesso noi parliamo di cave e ne parliamo con grande preoccupazione, ma sfugge alle persone che tutte le nostre città, che sono volumi fuori terra, arrivano da volumi in terra. Quindi esiste, ogni volta che noi costruiamo, esiste da qualche parte un negativo, un buco che abbiamo generato. Questa questione dell'estrazione delle sabbie dai mari, piuttosto che la pesca a strascico, piuttosto che gli sversamenti, sono drammaticamente degli assassini di un ecosistema fragilissimo, come quello dei fondali marini, che diventa molto più difficile da monitorare, perché ovviamente se noi sulle terre emerse vediamo, e già vediamo poco di quello che accade, nei fondali marini non si vede nulla. Però è altrettanto nodale il loro ruolo nell'equilibrio del sistema globale, assolutamente.
È una prospettiva, devo dire, desolante, ma questo non deve fermarci dal desiderio di informarci più a fondo. Però prima di salutarci, ringraziando Paolo Pileri e Enzo Pranzini per averci aiutato a fare il punto su questa questione di cui si parla decisamente molto poco, prima di salutarci, esiste o esistono dei comportamenti virtuosi che il singolo cittadino può mettere in atto, come per esempio già fa quando si parla di riduzione dei rifiuti o di tutti quei comportamenti che magari singolarmente non significano nulla, sono un granello di sabbia per rimanere in tema, ma messi insieme possono fare la differenza? Comincerei magari con Pileri e poi chiudiamo con Pranzini.
Guarda, io a costo di sembrare il solito professore, però ritengo che oggi più che accollare ai cittadini delle pratiche, che poi loro sono le vittime, perché gli estrattori non sono i cittadini, però sicuramente ognuno di noi può fare qualcosa. Io credo che la cosa più importante è cominciare a far sentire la nostra voce, da un lato, e interrogando i decisori, cioè coloro che hanno la responsabilità di decidere, devono sapere che esistono dei cittadini consapevoli, quindi comunità epistemiche tecnicamente, e che interroganti, che cioè chiedono: ma perché fate questa cosa? Mi viene in mente adesso un esempio per stare sulla sabbia. All'indomani dell'alluvione delle Marche, siamo nel 2022, nel gennaio 2023, la giunta di Senigallia decise, laddove era stato riversato tutte le masserizie disastrose portate dal torrente dall'interno delle Marche verso la costa, quindi sulla spiaggia, decisero di allestire una pista da motocross e poterla far utilizzare a tutti i cittadini gratuitamente. Quindi uno scempio incredibile che seguiva lo scempio dell'alluvione. Ora, è evidente che se i cittadini non sanno l'importanza delle coste, delle sabbie, e non interrogano, e non si indignano, e non mettono in scacco anche coloro che prendono queste decisioni, le cose andranno avanti sempre così. Quindi abbiamo bisogno che in questo momento, a mio modo di vedere, i cittadini diventino, non si facciano scrupoli e comincino a interrogare I loro sindaci, i loro governatori, perché se i loro sindaci, i loro governatori non sanno cos'è la sabbia, non sanno cos'è il suolo, non sanno cos'è un prato, è bene che facciano un altro mestiere, perché oggi questo è l'urgente. L'urgente è sapere essere politici nelle proprie tasche quelle basilari conoscenze ecologiche, se no, a mio modo di vedere, non puoi più nemmeno fare il politico.
Pileri è stato chiarissimo, direi lapidario. Pranzini vuole aggiungere qualcosa?
Beh, anch'io concordo che non si può sempre scaricare sul comportamento del singolo cose che toccano ai decisori politici dei vari livelli. Si può chiedere al bagnante di battere i piedi per terra per non portare via la sabbia dalle spiagge, ma è un gesto puramente simbolico. Bisogna invece cercare soluzioni diverse. Un esempio virtuoso che potremmo dire è quello delle cave nelle pianure alluvionali, che purtroppo lasciano delle buche e mettono in continuità la superficie con le falde freatiche, quindi sono causa di inquinamento delle falde. Però ci sono dei casi, per esempio, in questi laghi che sarebbero persi, che prima erano zone agricole, ripeto, e una volta estratta la sabbia diventano improduttivi, in alcuni casi sono stati coperti da pannelli solari e le imprese che lavorano sulla sabbia usano l'energia prodotta catturando utilizzando l'energia solare. Ecco, questi sono piccoli esempi che non risolvono il problema dell'eccessivo uso di sabbia, ma almeno hanno un ritorno positivo in termini di risparmi energetici.
Io ringrazio entrambi i nostri ospiti. La mia annotazione finale nell'avervi ascoltato è che comunque da che parte la si rigiri, mi pare di capire che la responsabilità, il compito di migliorare le cose, di invertire la rotta, alla fine è sempre del cittadino, sia che sia costretto a dividere la plastica anziché vietarla a livello mondiale come imballaggi monouso, sia come in questo caso che debba farsi carico lui dello svegliare gli amministratori su un problema così urgente. Comunque passa sempre dal cittadino, mi pare di capire il tentativo quantomeno di non peggiorare ulteriormente la situazione. Grazie Paolo Pileri, grazie mille.
Grazie a voi.
E grazie voi. Anche
diamo
a
voce
come scusi?
Diamo sempre voce alla terra e al suolo.
Sì, ha perfettamente ragione. Così faccio una promessa a nome di Rete 2, non so se ho l'autorità per farlo, ma sicuramente torneremo a parlarne perché è un tema veramente urgente, l'abbiamo scoperto oggi grazie a lei e grazie anche a Enzo Pranzini, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie a voi. Thank you.